Insieme con me e Valerio ci sono Maria Grazia Calandrone, Marco Giovenale, Rosario Lorusso, Adriano Paola e Fabrizio Venerandi. Brevemente, perché catastrofi e perché stati di eccezione televisibili, come dicevamo già la volta scorsa, ci torneremo. In realtà la poesia è, a nostro parere, una catastrofe, un ribaltamento delle leggi del linguaggio, e l'emozione che ci dà è proprio l'emozione dell'imbaltamento, di questa sorta di salto mortale che la poesia ci costringe a fare. È certamente uno stato d'eccezione della lingua, ma come sapete, questa è una trasmissione di poesia con i poeti senza le poesie, cioè non chiederemo ai nostri ospiti di leggerci delle poesie, ma gli chiederemo di riflettere con noi su quello che ci sta accadendo attorno. Ovviamente non gli chiederemo solo di parlare del presente. Sappiamo bene che quando si è al centro di un avvenimento è sempre molto difficile capire cosa sta accadendo, ma se questo sforzo di riflessione non si fa, poi davvero si è preda della corrente. Gli chiederemo anche, ovviamente, qualcosa a proposito della nostra arte, della poesia, della letteratura, come sta reagendo, come stanno cambiando le sue forme, e vedremo questo nel secondo giro di domande. Io a questo punto, dopo aver fatto questa brevissima introduzione, come sempre, lascerei la parola al mio complice, a Valerio Cuccaroni, che è ad Ancona, perché ci presenti gli ospiti e poi iniziamo con la trasmissione vera e propria.
Sì, grazie. Abbiamo iniziato questa volta con una stanza libera. Per chi non era con noi prima, abbiamo iniziato alle 5:30 con altri ospiti che chi vedrà la trasmissione registrata potrà ascoltarsi o anche chi si è collegato ora potrà ascoltare in un altro momento. Adesso io saluto uno per uno i nostri ospiti e ogni volta che li chiamerò, prima di dire chi sono, chiederò a loro di darmi un cenno che ci sono e quindi un saluto. Inizio in rigoroso ordine alfabetico con Maria Grazia Calandrone.
Eccomi,
Buonasera. Ciao
presente, ci sono.
Maria Grazia.
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Grazie di essere con noi, poetessa, scrittrice, giornalista, regista, autrice e conduttrice Rai, ha pubblicato numerosi libri, l'ultimo che cito, Giardino della Gioia, Mondadori 2019. Così come per Maria Grazia, per tutti gli altri ospiti, trovate una bio, sintetica, ma un po' più completa di quelle che posso io qui dirvi. Nel nostro sito Argo Online, dove ci sono anche siti, link a siti con cui approfondire l'argomento. Marco Giovenale.
Ciao, ciao a tutti, ci sono.
Ciao Marco. È editor, traduttore, scrittore, artista, ha pubblicato libri di poesie, prose e scrittura asemantica. Poi magari ci dirai di cosa si tratta, perché non tutti ne sono a conoscenza. L'ultimo libro uscito, almeno che io sappia, è l'edizione completa di Quasi tutti per Miragi 2018. È giusto, okay, Marco?
Ci siamo.
Benissimo. Poi naturalmente anche per lui ce ne sono molti altri che vedrete online. Buonasera Rosaria Lorusso.
Salve.
Ciao, benvenuta.
Salve.
Poeta, lettrice, performer, traduttrice, saggista. Sono in uscita per lei vari libri, citerò questi invece che i libri che ha pubblicato, quelli li trovate ovunque, perché insomma Rosaria, come anche gli altri, sono molto noti come poeti. Li cito perché a causa del coronavirus questi libri probabilmente saranno usciranno in libreria soltanto nel 2021. Io ne ricordo uno che tutti attendiamo con trepidazione, anche perché lei ci ha dato già altri saggi, la traduzione di Anne Sexton, Il libro della follia, che uscirà per La nave di Teseo. Adriano Padua.
Salve, ciao Valerio, ciao Lello.
Ciao, poeta, lavora nella comunicazione, anche lui ha pubblicato vari libri, tra cui l'ultimo, ricordo, Schema, parti del poema per DIF 2012. Non so se...
No, troppo tempo fa, Valerio, c'è Still Life 2017, Still Life. Mirage Edizioni.
Mirage Edizioni e Still Life. Allora chiedo alla nostra redazione di aggiornare anche su Argo Online.
Colpa mia che non gli ho fatto pubblicità, probabilmente, a Still Life.
Okay, allora, hai dimenticato di mandarci la mail con la bio.
Esatto.
Quello sicuramente.
Non volevo scoprire questi altarini, ma va bene lo stesso.
E comunque saluto a tutti.
In una TV libera e quindi ci abbandoniamo anche a tutto ciò. Buonasera Fabrizio Venerandi.
Buonasera a voi.
Scrittore, poeta e programmatore. Ha creato nel 1989 il primo videogioco multiutente online chiamato Necronomicon e il primo libro di poesie elettroniche in Italia, pubblicato da Quinta di Copertina, la sua casa editrice elettronica, poesie elettroniche, scaricabile in EPUB. Grazie a tutti di essere con noi.
Bene, e cominciamo quindi a parlare e iniziamo dalla prima domanda che un po' resta, sarà la stessa per tutti. Cosa sta accadendo? Dicevamo con gli ospiti della precedente puntata, è una crisi, cioè qualcosa che è interno a un ciclo, crisi significa scelta, momento di svolta, poi le leopardiane magnifiche sorti e progressive continuano comunque, o invece è una catastrofe, cioè un ribaltamento totale delle condizioni di vita, dei valori, delle possibilità, dei sogni, quella a cui noi ci troviamo di fronte. Come dal punto di vista della poesia, guardandolo attraverso le parole, si presenta a voi lo spettacolo del Covid-19 e di questo lockdown totale praticamente nel mondo? Prima nella stanza aperta eravamo con amici che venivano dal Brasile, dall'Islanda, è più o meno la situazione la stessa. Io inizierei con Maria Grazia Calandrone. Una crisi, una catastrofe, come ce la racconta un poeta questa cosa?
Ciao Nello. Io penso che sia, dipende da noi di che cosa si tratta, nel senso che credo che siamo in un bilico fra le due cose. La scelta che è stata fatta, quindi la crisi, è stata una scelta evidentemente economica, no? Il virus al linguaggio, questo poi nella seconda parte della trasmissione parleremo di questo. Fondamentalmente in questo momento quello che vediamo è che economico, è un linguaggio economico, oltre a essere poi un linguaggio del corpo, della paura, che sono poi i termini che adopererò con maggiore attenzione. Quello che io credo è ovvio che, essendo in mezzo alla cosa, è difficile avere le idee chiare, però da dentro le cose io vorrei consegnare due parole fondamentalmente. Mi sembra che siamo chiamati a due parole in questo momento, ovvero la compassione e la responsabilità. Allora, sappiamo che quello che è accaduto perché per salvaguardare l'economia piuttosto che la salute dei lavoratori, dei cittadini, sappiamo che questo è un discorso, la nostra risposta è stata una risposta che sta all'interno di una economia disastrosa. Però il capitalismo non è un destino, evidentemente, no? Quindi sta a noi cercare di renderlo catastrofe, no? Di rendere questo virus, di portarlo nella direzione della catastrofe, ovvero di quello che dicevi tu, del ribaltamento etimologico delle cose. Diceva Gabriele l'altra volta, e anche io condivido pienamente questo auspicio, che possiamo cominciare a pensare, e ci obbliga, credo, questo virus a pensare in modo internazionale. In realtà noi non siamo di fronte a nulla di nuovo, nel senso che questa epidemia, pandemia, era stata annunciata ripetutamente e non è stato ascoltato perché i fondi pubblici della sanità sono stati distratti in favore del privato, e questo lo sappiamo. Ci sono indagini, inchieste su Alzano Lombardo, Nembro, insomma sappiamo di cosa stiamo parlando. Ma neanche la conta dei morti è qualche cosa di nuovo, perché noi sono anni che ci siamo abituati a questi bollettini quotidiani che adesso però ci riguardano da vicino, no? Prima erano i bollettini dei morti nel Mediterraneo, adesso sono i bollettini dei nostri cari, si avvicina sempre di più questa ondata nera e quindi ci fa paura. Allora, in che senso io dico? Questo virus ci sta facendo rendere conto in realtà che siamo tutti uguali, siamo tutti letteralmente nella stessa barca. Per quello io parlo di compassione. Compassione nel senso, per esempio, Ben Lerner dice che la compassione è lo stato di eccezione come quello che stiamo vivendo può portare a creare una nuova identità sociale, una nuova coesione sociale. Bauman e McEwan parlano entrambi di una cosa che a mio parere è assolutamente vera, cioè della quantità e della quota di compassione che noi possiamo spendere e impiegare nel mondo, no? Appunto Bauman dice: quando ci sono le catastrofi croniche, a un certo punto la stessa mano che si tendeva per offrire si rimette in tasca perché non se ne può più. E in Sabato McEwan dice appunto che noi possiamo spendere soltanto, impiegare soltanto quella parte di compassione. Allora io appellerei proprio a questo in questo momento, a quella che Elio Pagliarani chiamava la pietà oggettiva, no? Se siamo tutti nella stessa barca, è più facile, credo, in questo momento riuscire a identificarci con gli altri che stanno nella nostra stessa condizione, con quelli noi abbiamo paura, no? Abbiamo tutti paura, abbiamo paura fisica, abbiamo paura economica, perché molti di noi sono con lavori a rischio, chi aveva un lavoro in nero, chi no, insomma ci sono situazioni che ci stanno mettendo veramente appunto in crisi, però non nel senso della scelta, in crisi in senso psicologico. E allora in un passo della pietà oggettiva Pagliarani parla del fiore che serve a coprire lo strappo, no? Mi piacerebbe che tutti ci ricordassimo in questo momento che ce l'abbiamo tutti quello strappo, e che questo fiore di organza, questa cosa finta che noi possiamo mettere sopra questa lacerazione, in realtà anche quella ce l'abbiamo tutta a disposizione. Ultima cosa, perché non so, datemi voi segni, sì, se sono
qualche minuto, qualche secondo ancora.
Allora, ultima cosa che mi sembra, ci tengo molto a dire, a proposito di questa condivisione della quale io parlo, ho sperimentato in questi giorni una cosa che sapevo, ma che adesso mi è ancora più chiara, che l'arte, il sacro fuoco dell'arte da solo non funziona, perché non esiste differenza di principio fra una poesia e una stretta di mano, e io sono assolutamente, cioè l'istinto che muove è identico, quindi senza l'altro non esisterebbe questo, poi parleremo forse nella seconda parte, la poesia secondo me non esistono, è sempre dedica, è sempre comunicazione.
Grazie Maria Grazia, abbiamo avuto qualche piccolo problema di audio. Ogni tanto sentirete una piccola campanella che suona, l'iPad di mio figlio impostato per tenere il tempo. Ricordo che gli ospiti hanno 3 minuti a disposizione, poi diamo 1 minuto in più, 2 minuti in più, insomma, però cerchiamo di rimanere sui tempi, così almeno diamo la parola a tutti e riusciamo anche a fare più giri. Ora è la volta di Marco Giovenale, che avrà qualcosa da dire, immagino, soprattutto sulle questioni linguistiche, essendo lui uno sperimentatore del linguaggio non solo verbale ma anche iconico e informatico. Ricordo che qualche anno fa lo abbiamo invitato alla Punta della Lingua, come del resto quasi moltissimi poeti che vengono a Catastrofi, e lui parlò insieme a Bortolotti del googolismo. Quindi, siccome il tema della puntata è il virus, è un linguaggio, tu cosa ci dici, Marco?
Io da una parte, intanto vi saluto, vi ringrazio dell'invito. Da una parte sarei pienamente d'accordo con quello che ha detto Maria Grazia, e dall'altra sottolineerei gli aspetti che lei stessa ha suggerito di mettere al centro, riflettendo anche su quello che diceva Lello poco fa, ossia che è fuori discussione che ci troviamo di fronte, ci troviamo al centro, anzi un po' nell'occhio del, per usare questa metafora un po' banale, del ciclone, ma è impossibile non riflettere proprio su questa nostra cecità, sul fatto che il punto cieco della nostra visione coincide con quello che, su cui ci stiamo interrogando adesso, cioè sulla pertinenza o meno delle nostre capacità linguistiche, della nostra struttura intellettuale, delle nostre esperienze, della nostra capacità anche di lavorare appunto con il linguaggio, con i linguaggi, con i codici, queste capacità di affrontare questa situazione, e prima ancora di affrontarla o durante il movimento della nostra percezione della situazione, proprio di definirla, cioè capire se si tratta appunto di una crisi o di una catastrofe. Io ho notato alcune cose in questo periodo, stando gioco forza con un po' tutti noi, sempre in connessione, o spesso in connessione, perché cioè, in una casa piccola, come immagino molti di noi avranno, con molte incombenze familiari anche da espletare, è sempre una connessione anche qui intermittente, per fortuna, perché la vita sopravanza l'aspetto, gli elementi indiretti che comunque la rete mette sempre in campo nel nostro darci rapporto col mondo. E questa cosa che ho notata, una prima cosa che ho notata, è, ditemi se sbaglio, se magari è semplicemente un'allucinazione mia, è un attenuarsi, un leggero attenuarsi della conflittualità in rete, come una sorta di, almeno nella bolla che io vivo, come una sorta di attesa, di situazione di sospensione che appunto non soltanto significa il nostro voler rimanere uniti e legati e in mancanza di una socialità esterna puntare molto su una maggiore sensibilità verso l'altro all'interno dei sistemi di comunicazione in diretta, che sono quelli che stiamo usando anche in questo momento, ma significa probabilmente anche qualcosa di più sottile che e anche di più profondo probabilmente nella nostra esperienza, che è, lo dico in maniera quasi giocosa, antropologico-giocosa, paleoantropologica-giocosa, che è un po' la situazione di stallo e di attesa del gruppetto di scimmie che gioco forza si deve riparare da qualcosa e sta lì però in attesa di capire se il riparo che sta per raggiungere è più pericoloso del pericolo che ha alle spalle. E quindi come una sorta di sospensione, di momento di sì, veramente di attesa collettiva, che non è più un'attesa quindi individuale, non è più un codice che noi rivolgiamo verso noi stessi, ma che è una sorta di linguaggio, che è già linguaggio quindi, e che ci unisce. E questo è sostanzialmente il non sapere, è proprio quel punto cieco che è al centro della tempesta che ci troviamo ad attraversare, che sembra molto più una bufera montaliana che non il temporale di Renato Raschel, per scherzare sulla cosa. E questo non sapere, secondo me, è un po' in fondo attraversabile e leggibile attraverso anche alcune lenti novecentesche. Io ricordo proprio l'incipit del diario Ottusio di Amelia Rosselli, almeno la parte proprio eponima del libro, che quindi nel 1968, che inizia con «Perché non capire la vita da sola? Perché non forzare la vita a capirsi? Perché non ebbe modo di capire la vita? E infatti non capì bene la vita, se no avrebbe avuto paura della vita, invece di sfidarla, come fosse un pozzo da riempirsi. La vita è un pozzo vuoto e va rispettato il suo vuoto. Questo è l'incipit del diario ottuso e la conclusione è: e così fu luce esatta, si convinse d'aver trovato la sua dimensione vitale, il non sapere, il non vedere, il non capire. Questa non è una rinuncia alla conoscenza, ma è una condivisione di questa situazione di stallo in cui effettivamente ci troviamo. E il non sapere, o almeno il trovarci sulla soglia di questa non conoscenza, che è una soglia che si sposta ovviamente con l'avanzare del nostro linguaggio, dei nostri codici, della condivisione anche delle soluzioni temporanee che troviamo, è in fondo il motore di quella che normalmente si chiama scrittura di ricerca. Cioè una scrittura che non sa che cosa e con quali strumenti sta affrontando, che li costruisce volta per volta, che si volta con il relitti che ha alle spalle, costruisce il vascello con cui proseguire, dandogli di volta in volta una forma differente e lavorando anche molto, prima ancora che con, a mio avviso, gli strumenti stessi che ha approntato, con i desideri di quello che ancora non ha. E questo sarà forse l'argomento della mia riflessione successiva, quando verremo a parlare invece della opportunità o meno di muoverci con i linguaggi dell'elettronica, della contemporaneità, che è quella che stiamo vivendo anche in questo istante attraverso questo sistema di comunicazione indiretta ma anche diretta.
Grazie a Marco Giovenale, mi pare che ci siano già tante cose sul tappeto. C'è questa compassione che poi ci riporta addirittura alla compassione sola virtù non usuraia del Foscolo, che ci segue dai banchi della scuola, per esempio, no? C'è questa convergere di tutti voi su questo nostro essere al centro di un buco nero, in una situazione di perdimento. Poi ognuno di voi, i primi due, l'ha interpretato in modo personale, presumo che anche gli altri ospiti, e c'è poi anche questa poesia che ha bisogno della stretta di mano, cioè la corporeità della poesia a cui alludeva Maria Grazia Calandrone prima, e questo mi dà il destro per parlare con la nostra terza graditissima ospite, che è Rosaria Lo Russo da Firenze, che non solo ha scritto Nel nosocomio, ma che è anche un'ottima performer, no? C'è anche questo problema per la poesia. Però cominciamo dal generale, Rosaria, come gli altri. Che ci dici da Firenze? Benvenuta.
Ma io opto per la catastrofe, nel senso che la mia impressione è che questa carica virale spaventosa nella confusione delle statistiche, di questi numeri grossi, no? E abbia come aperto una falla epistemologica che non sappiamo nemmeno se sarà richiudibile. Questo mi sembra che sia preparato dalla lunghissima crisi che dall'inizio del nuovo secolo si è aperta. E l'impressione è che questa falla, proprio questo enorme, tu l'hai chiamato buco nero, però a me mi gira questa formula falla epistemologica, quindi catastrofica per l'immane quantità, stia operando una sorta di annichilimento di tutti i linguaggi conosciuti. Tu hai citato il nosocomio, ma già il nosocomio è come se fosse un'ombra, una parvenza verbale di tutta questa cosa immane, che al momento mi sembra l'unica parola che le definisca è assurdo, in tutti i sensi che il termine assurdo ha. Ad esempio, da questo buco, da questa falla, sta passando senza dighe di argine proprio un torrente in piena di logorrea infodemica. Ora, l'infodemia a me mi pare una malattia quasi più mortale dell'infoma, nel senso che la logorrea infodemica è quella che sta accentuando enormemente il lato paranoico di questa faccenda. Noi siamo tutti in una condizione di panico, di paura. Quando c'è la paura non c'è più le funzioni, non ci sono più le funzioni riflessive, discorsive del linguaggio. C'è la fuga dei linguaggi. noi non siamo in grado di parlare più i nostri linguaggi, sopraffatti appunto da logorree di vario tipo. Per esempio da un opinionismo simorico, per cui si dice tutto, il contrario di tutto, facendoci però scudo di una parola metafisica e inapplicabile nella prassi come verità. Siamo tutti ad ascoltare ogni secondo una verità. Quindi siamo diventati tutti apocalittici, anche gli integrati, no? C'è la verità scientifica, la verità economica, la verità New Age, il complottismo. Si riceve video in continuazione in cui si dice le cose più incredibili e tutte sembrano vere. Quindi questo annichilimento è veramente un torrente che ci, almeno per ora, mi sembra che ci stia proprio annacquando i cervelli, nel senso che qualunque cosa si possa dire, almeno per me adesso, è viziata, è falsata da questo effetto proprio di carica, di malattia, che diventa malattia mentale, perché la logorrea infodemica associata alla paranoia è una malattia grave. Tutti più o meno a cercare il proprio Lebensraum, che è un concetto nazista, il Lebensraum, lo spazio vitale, no? Cioè, chi c'ha più spazio vitale sta bene, e chi ce n'ha meno sta male. Quindi stiamo diventando tutti un po' felicemente i chicomori, che non ce lo saremmo mai immaginato, no? I chicomori per noi genitori, Maria Grazia, erano i disgraziati ragazzini giapponesi, non noi stessi. Tantomeno i nostri figli sciagurati, poveracci, che io ho una figlia che è una millennial, è chiusa in casa, che non so nemmeno nulla di lei, è 4 mesi che non la vedo. Ecco, però in Grillaia, a casa mia, c'è un buon Lebensraum, posso difendermi con i libri. Ecco, comunque mi sembra che questa falla, che non si sa se si richiuderà, io non lo so, poi non sono ottimista per natura, accenti una sociopatia informatica che era già, come tutti sappiamo, in atto. Cioè, adesso siamo veramente entrati nel film catastrofista, ecco perché sono a favore non di crisi ma di catastrofe, in cui il XXI secolo è stato immaginato nel XX e forse anche nel XIX, dalla fantascienza. Ci siamo arrivati, ecco, alla disfatta dell'antropocene, appunto al vedere che noi siamo peggio di tutti gli altri animali e così via discorrendo. In questo io, se mi penso artista, taccio e assorbo il disastro linguistico che sta accadendo, perché è un disastro di linguaggi, e il linguaggio è l'unica cosa che abbiamo. Attenzione, abbiamo solo televisione, internet, telefono, video, giornalismo, conferenze e Burioni a tutto spiano.
Burioni a tutto spiano, grazie.
Dove c'è Burioni c'è casa.
Dove c'è Burioni c'è casa. Siamo in piena distopia, e ci aveva ragione Marcel Duchamp a dire, perché noi siamo stupiti come quello di fronte alla tomba di Duchamp, tanto a morire è sempre un altro, no? L'abbiamo presa così fino adesso e adesso ci troviamo al centro. Alleggeriamo un po', vai Giulia, con il nostro primo meme, che è come Dada, è un meme con l'accento sulla E. Vai Giulia. Ok, mi dicono che posso rientrare, giusto Giulia? Noi siamo ciechi con i contributi e quindi lascio di nuovo la parola a Valerio Cuccaroni.
Sì, a questo punto è arrivato il momento di Adriano Padua, che non è solo un poeta, ma lavora anche con i linguaggi della comunicazione, dell'informazione, e quindi ha, tra l'altro, ha anche una visione ironica della realtà. Chi lo segue sui social avrà visto spesso le sue foto spiazzanti che decontestualizzano, che deturnano. Quindi Adriano, vai.
Allora, io ovviamente mi ero preparato un discorso, ma preferisco interagire con le persone che hanno parlato prima, perché mi sembra più interessante una discussione piuttosto che un discorso solitario. Volevo partire da Bruno Latour: non siamo mai stati moderni. Proprio in Incipit Latour parla del virus dell'AIDS, che era il virus che impazzava a quell'epoca, un virus per certi versi diverso, per certi altri uguale. E niente, comunque ci confermiamo ancora non moderni, secondo me, la visione generale di questo tipo di eventi. Crisi o catastrofe? Tra crisi e catastrofe, io direi che la crisi sanitariamente è una crisi, non si tratta di una catastrofe. Quello che sta accadendo è un'epidemia bella importante in certe parti, meno in altre. Dal punto di vista socio-economico, invece, secondo me si tratta di una catastrofe, perché su questo sposo quasi in pieno il discorso fatto da Rosario sull'infodemia anche... E sulla difficoltà, questo ora parlo da studioso della comunicazione, anche perché il poeta in questo momento secondo me ha poco da dire. Chi ha cavalcato con i versi l'attualità di questo virus, secondo me ha fatto un servizio poco di qualità inevitabilmente bassa, perché abbiamo letto tanti versi su questo virus, tanti, ma secondo me davvero non è possibile, è più giusto assorbire in questo momento, come diceva prima Rosario. Invece, nonostante io abbia scelto come una delle parole chiavi la stessa parola che prima ha nominato Maria Grazia, paura, quindi da questo punto di vista la vediamo perfettamente in maniera uguale. Paura è senz'altro una parola chiave di questo momento, che condiziona anche quasi tutti i campi di cui si discute. Però mi devo trovare assolutamente in dissenso con lei sul discorso del siamo tutti sulla stessa barca. Sinceramente, a me chi vuole dire che questo virus è una livella democratica fa retorica, perché in realtà non siamo affatto tutti sulla stessa barca. Non siamo sulla stessa barca ad Alzano e a Ragusa, dove c'è stato un morto di 90 anni e basta. Non siamo sulla stessa barca in un paese che ha un sistema sanitario nazionale come il nostro, e in uno che invece non ce l'ha, come per esempio l'Uganda. Chi si prende il Covid in Uganda non è la stessa barca. Quindi diciamo che invece questo virus al massimo ci sta dimostrando che proprio col sistema vigente, cioè questo capitalismo globalizzato, non siamo affatto sulla stessa barca. Sì, ci possiamo ammalare tutti del virus, ma le conseguenze sono differenti sia dal punto di vista geografico che socio-economico. Quindi questo ha creato in realtà tutto l'opposto, cioè invece della compassione, di cui ci sarebbe sicuramente bisogno. Io ho visto un crescente odio fondamentalmente tra le persone, il famoso fenomeno della delazione, per esempio, cioè la caccia al runner, al passeggiatore solitario, fatta da quelli che invece non ritengono che non si deve manco prendere aria al balcone. Tutto questo vedo un grosso scollamento dei valori positivi della convivenza sociale e civile. Quindi, insomma, il discorso della stessa barca, secondo me, non funziona e purtroppo non si verifica, soprattutto. Poi, invece, sono d'accordissimo sulla malattia, che è proprio una vera e propria malattia dell'infodemia, che ha portato, questo lo vedo dal punto di vista della comunicazione, ha portato all'assoluta incomunicabilità di tutto. Cioè una volta, cioè ora gli scienziati per esempio stanno facendo un lavoro pessimo di comunicazione epistemologica, diciamo, contraddicendo, prendendo parte a un dibattito pubblico che è fatto più da opinionisti, non facendo invece seguire il giusto corso al dibattito scientifico che vuole tempo, vuole esperimenti, vuole risultati, vuole confronti, si sono fatti coinvolgere in questo panico infodemico nel quale ognuno deve dire la propria senza averne poi che è lo stesso problema che hanno avuto certi poeti fondamentalmente. E la stessa cosa avviene con gli intellettuali, sicuramente loro hanno perso autorevolezza nel dibattito pubblico da tanto tempo e lo confermano anche in questa occasione, senza dubbio. E niente, quindi questo a cosa è dovuto? Secondo me è dovuto alla paura, cioè qui c'è la paura di morire. E quindi la paura di morire porta a tutte queste reazioni schizofreniche, soprattutto anche nella comunicazione, e porta a un pensare che insomma siamo tutti, che corriamo lo stesso rischio, quando in realtà, ripeto, non è vero, per motivi anche strutturali, ripeto, io qua a Ragusa non ho corso lo stesso rischio di uno che sta a voi Euganeo, a Codogno, a Alzano Lombardo. Ci sono poi delle cause, dei motivi anche scientifici di questo, ma non voglio approfondire io un discorso che non è il mio campo. Io invece vorrei far riflettere su una cosa, cioè ho visto poca paura di avere paura. Cioè la famosa paura di avere paura di cui parlò Calvino in merito alle Brigate Rosse, quando Montale disse che avrebbe avuto paura a fare il giurato in un processo alle Brigate Rosse, Calvino disse no, io invece ci andrei perché ho paura di avere paura. Ecco, secondo me questa potrebbe essere una chiave interessante.
Padua tagliente come al solito, tagliente come il suo...
Tagliente.
Prima di passare alla seconda domanda, permettetemi di segnalarvi che noi stiamo cercando di fare un lavoro a vari livelli, lo facciamo punk come sappiamo farlo, tutto quello che vedete è costruito dalle nostre case, con le nostre connessioni, alcune col doppino, altre con la fibra ottica, altre col piccione viaggiatore, quindi siamo convinti che voi ci vogliate bene lo stesso, anche se magari qualche volta è saltato l'audio e robe del genere, ma volevo ricordarvi che sul sito di Argo, sulla pagina di Argo, noi stiamo approntando una sitografia, quindi invitiamo chi ci sente oggi in diretta, chi ci sentirà in differita, perché questa trasmissione andrà in differita su Usma Radio giovedì, grazie a Roberto Pacidalò, e su Radio Fragola, speriamo presto di poter andare in differita anche su altre radio, di mandarci dei link che possano essere utili ad approfondire questi argomenti che stiamo discutendo. In rete c'è tutto e quindi è come se non ci fosse niente, qualsiasi cosa voi segnalate noi crediamo possa essere utile ad approfondire dal nostro punto di vista, dal punto di vista della poesia, quello che sta accadendo. Questa settimana stiamo segnalando l'ultimo intervento sul blog di Quodlibet di Giorgio Agamben, una domanda, non iniziamo proprio la polemica su Agamben, un altro bel pezzo da noi su Argo Online è questa riscoperta di un poeta a cui siamo tutti molto affezionati, Carlo Bordini, con la sua Epidemia, ma sul Manifesto Adriano Solidoro parla della guerra alle metafore di guerra sul coronavirus, e io ne sto parlando, ne ho parlato anch'io molto sul Fatto, è un problema importante. Sempre sul Manifesto vi comunico una chicca piccola, breve, ma molto bella, è Jean-Luc Godard che parla nella comunicazione e il virus pericoloso del nostro presente, un po' d'accordo anche con quello che dicevano alcuni di voi, Lauro Russo, Padua per esempio, lo trovate sul Manifesto. Passiamo alla seconda domanda che sembra un po' ingenua, cosa ci sta dicendo?
Adesso però aspetta,
Ho saltato Venerandi, avete ragione, sono stonatissimo, quindi la parola va a questo punto a Fabrizio Venerandi.
Grazie.
Scusami Fabrizio.
Ma ci mancherebbe. Allora, io tra catastrofe e crisi onestamente scelgo un terzo termine che è processo, cioè un cambiamento che non vedo come di rottura, di frattura, ma come un qualcosa che cambia progressivamente ciò che abbiamo intorno per poi trasformare tutto in qualcosa che in maniera omogenea si ricostruisce ricostruirà dopo di noi. E non vedo la compassione che ha visto Maria Grazia e onestamente non vedo neanche l'attenuarsi delle tensioni che ha visto Marco. E vedo invece quello che mi è parso di vedere è un grande silenzio, e che è il silenzio si parla del linguaggio del virus. Il linguaggio del virus, secondo me, è un linguaggio di qualcosa che non parla, qualcosa che non comunica. E la sua comunicazione avviene soltanto quando viene interrogato, e quando viene interrogato produce dei numeri, produce delle cifre. Non ho mai visto così tanti grafici, non ho mai visto così tante infografiche quanto in questi mesi. C'è una produzione di numeri, di cifre, di un linguaggio che non è quello verbale nostro, ma il linguaggio matematico, è un linguaggio scientifico. E di fronte a questo silenzio, però è un linguaggio scientifico, è un linguaggio matematico che appare soltanto quando lo si interroga. Io vado a interrogare quanto il virus è, dove il virus è, e ottengo in cambio queste informazioni che poi devo mettere insieme. Tra questo mutismo del virus e noi, io ho visto quella che Rosaria ha definito logorea infodemica. Io in maniera più prosaica l'ho vista come un tentativo disperato delle persone di coprire questo vuoto con le parole. Ecco, soprattutto sui social network, sui blog, sui siti, c'è questo proprio desiderio un po' disperato e un po' ostinato di coprire questo spazio con parole in contraddizione, parole in conflitto, parole che vadano in qualche modo a giustificare quello che sta succedendo. Anche quando io esco di... Ora sto in questi giorni sto leggendo un libro sui quanti, no? E a un certo punto c'è un passaggio in cui dice che alcuni elementi non esistono finché non vanno a confliggere con ciò che hanno intorno. Ecco, uscendo di casa io ogni tanto ho come l'impressione che il virus non esista finché non entra in conflitto con me, come qualcosa appunto che non riesce a parlare, non riesce a comunicare, non riesce ad esserci. E questa logorea di cui parla Rosaria, secondo me è proprio una necessità dell'uomo di coprire questo vuoto, di coprire questo spazio. Il secondo punto che trovo interessante di questo linguaggio è il fatto appunto che l'uomo, nel momento in cui si ritrova ad avere qualcosa che non comunica come lui, ha il desiderio di andare a interrogarlo, come se fosse un database. Io ho un qualcosa che non parla e quindi lo interrogo, ho bisogno di avere una restituzione di questo silenzio. Questa modalità, ecco, questa cifra che emerge dal virus, secondo me è interessante dal punto di vista invece della scrittura, perché ci fa capire la possibilità anche di una scrittura che non sia epica, che non sia etica, ma sia una scrittura che anche lei vada, possa essere interrogata, possa restituire qualcosa, possa mutare nel tempo come muta un virus. Ma qui mi fermo perché forse è un argomento che potrebbe già essere più interessante per la seconda domanda.
Grazie Fabrizio. E io adesso darò il là a un nuovo contributo di Luigi Socci nella veste di PJ, Poetry Jockey, che stavolta ha mixato dei testi di Sanguinenti con basi musicali, e Emanuele Mocchi ha realizzato un video perché sia appunto televisibile, come vuole la nostra trasmissione. Voglio solo ricordare prima che con Fabrizio Venerandi stiamo mettendo in piedi un laboratorio di letteratronica, corso di lettura elettronica online, perché se è davvero un processo quello in atto, in questo processo per poterlo governare abbiamo bisogno di un nuovo linguaggio che non sia solo alfabetico, ma sia anche informatico, alfanumerico. Ed è per questo che creeremo il primo o uno dei primi laboratori di letteratronica online assieme a Fabrizio. Ora la palla passa alla regia per il video PJ di Soci e Mochi.
La poesia è ancora praticabile, probabilmente. Io nella pratica lo vedi in ogni caso praticamente così. La poesia è ancora praticabile, probabilmente. Io nella pratica lo vedi in ogni caso praticamente così. Con questa poesia molto quotidiana e molto da quotidiano proprio, e questa poesia molto giornaliera e molto giornalistica anche se vuoi, è più chiara poi di quell'articolo di Fortini che chiacchiera della chiarezza degli articoli dei giornali, se hai visto il Corriere dell'11 lunedì, e che ha per titolo appunto perché è difficile scrivere chiaro. Che dice persino, ahimè, che la chiarezza è come la verginità e la gioventù e che bisogna perderle, pare, per provarle, e che io dico guarda che è molto meglio perderle che provarle in fondo. È ancora praticabile, probabilmente. La poesia è ancora praticabile, probabilmente. La poesia è ancora praticabile, probabilmente. Pratico lo vedi in ogni caso praticamente così. Con questa poesia molto quotidiana e molto da quotidiano proprio, e questa poesia molto giornaliera e molto giornalistica, anche se vuoi. La poesia è ancora praticabile, probabilmente. Io nella pratica lo vedi in ogni caso praticamente così. Con questa poesia molto quotidiana e molto da quotidiano proprio. La poesia è ancora praticabile, probabilmente. Io nella pratica lo vedi in ogni caso praticamente così. si dice persino in me che la chiarezza è come la verginità e la gioventù, e che bisogna perderle pare per provarle, e che io dico guarda che è molto meglio perderle che trovarle in fondo. La poesia è ancora praticabile, probabilmente. Io me la pratico, lo vedi, in ogni caso, praticamente così.
Ci mancava, abbiamo iniziato con Balestrini, non poteva mancare Sanguinetti, il P-Jang di Socci ci fa ballare al ritmo della poesia, parlavamo di nuovi codici, di nuovi linguaggi, di nuovi territori della poesia, l'abbiamo fatto anche con Thomas Zand e Giacomi nella stanza aperta all'inizio. Riprendiamo dunque la seconda parte, nella speranza che stavolta io non sbagli di nuovo causa età, ma dicevamo la seconda domanda che avevamo anticipato ai nostri ospiti poteva sembrare ingenua in qualche modo, ed era che cosa ci sta dicendo il virus. Poi in realtà io e il complice Cuccaroni, che siamo diabolici, sapevamo bene che oggi era l'Earth Day del National Geographic, e infatti Repubblica stamattina aveva il suo bannerino in testa che diceva cosa ci sta dicendo la natura. Lascio a voi la risposta, però vorrei suggerire che il tema in realtà è fortemente poetico e schiettamente leopardiano, del Leopardi delle operette, se ci pensate, del Canto Notturno, ed è anche un po' alla Zanzotto del Segnal, mi riferisco allo Zanzotto del Segnal. Quindi tutto sommato dei poeti, tanto quanto degli scienziati, sono abilitati a rispondere alla domanda che picchio ci sta dicendo sto coronavirus o la Terra attraverso il coronavirus. Mi pare che rientrare con Fabrizio Venerandi, che è un creatore dei miei adoratissimi videogiochi, questa sembra un po' una situazione da videogioco, no Fabrizio, sia la cosa più opportuna. A te Fabrizio.
Sì, quello che secondo me è interessante dal punto di vista del linguaggio, quindi mi riallaccio un attimo a quello che avevo anticipato prima, è il pensare a un modo diverso di fare poesia e fare comunicazione, cioè pensare di prendere questa struttura dinamica di un qualcosa che appunto è un processo e in trasformazione e applicarlo alla scrittura, usare le stesse armi, diciamo così, la stessa modalità di diffusione, di comunicazione che ha il virus, non tanto per combatterlo, ma per fare una sorta di mimesi. Io mi mimetizzo in quello che ho intorno e utilizzo gli strumenti che utilizza lui. E quindi pensare a una poesia che muta, una poesia che cambia nel tempo, una poesia che può generare dei figli, può generare delle spore, una poesia che, come dicevo prima, dei quanti non esiste finché io non vado a incocciare dentro quello che è stato scritto. Una poesia come database, una poesia che quindi può contenere tante cose, ma ogni singolo lettore può interrogare la poesia per trarre quello che a lui interessa di più. E quindi quando dicevo prima che mi impressionava il fatto che questo non linguaggio sia un linguaggio matematico, ecco, io penso che l'informatica, l'utilizzo del codice, quindi la programmazione, possa essere un punto importante per una scrittura che sia contemporanea, che sia una scrittura che vada già nel momento della progettazione del testo, sia progettata per essere, diceva, come un videogioco, nel senso come un qualcosa che stabilisce un'interazione con il lettore che non è soltanto quella dell'occhio o della voce o della declamazione, ma è un'interazione ergotica, è un'interazione che vuole una compartecipazione nella creazione di queste interrogazioni di dati proprio, che il lettore può fare nei confronti dell'opera progettata. Ecco, se dovessi proprio scegliere una parola per definire quindi questa mutazione di linguaggio, sceglierei quello dell'informatica e del codice.
Grazie Fabrizio, sei stato nei tempi, molto interessante ciò che dici, però da... diplomato allo scientifico, sebbene non faccia più uso dei linguaggi scientifici, delle scienze dure, da ormai da molti anni purtroppo, però dovrei correggerti, nel senso che il linguaggio del virus non è propriamente un linguaggio matematico, semmai è il nostro linguaggio che diventa matematico per cercare di decifrare il virus, però il linguaggio del virus è strettamente chimico e biologico, e quindi è un linguaggio fatto di RNA e di proteine con cui un po' tutti abbiamo cominciato ad avere confidenza.
Sì, questo
quindi, per entrare un po' nella polemica tagliente alla Padua.
No, questo è assolutamente vero, perché una cosa che non ho detto, una premessa che effettivamente non l'ho fatto, io non sono un medico, non sono un biologo, non sono un virologo. Quindi in questo caso del virus mi interessava la comunicazione, cioè certo, il linguaggio con cui comunica con noi, non dal punto di vista chimico, ma dal punto di vista dell'informazione.
Certo, certo. E, allora, io sempre a proposito di interattività e anche in qualche modo di mimesi del virus, vorrei leggere qualche commento che sta arrivando in diretta su YouTube, perché c'è la possibilità di interagire con noi. Allora abbiamo una serie di buonasera, grande Rosaria, vai Rosaria, calandrone, nero ti condiziona, ciao ragazzacci, guarda che bello Lellone, poesia astratta e un'uca sterile, ma che è stata di... Ma invitate Raspini, e infatti eccolo che lo stiamo invitando, Stefano Raspini, qui con noi, e citeremo il suo Crepa Poeta, ecco, con 3-4 punti esclamativi, Crepa Poeta. E altri commenti li potrete leggere da soli seguendo la chat online su YouTube. A questo punto la parola passa di nuovo ad Adriano Padua.
Allora, il virus ci sta dicendo, intanto bisognerebbe capire, cioè io per esempio volevo fare un discorso sul complottismo, che in questo caso è stato ribaltato in certi momenti. Per esempio, quando il virus è partito da Wuhan, no? Io mi sono, cioè con la mia razionalità anticomplottista, mi sono detto, ma là c'è uno di questi laboratori P4, che erano, fino a 20 anni fa erano 4, ora sono 20, 40, non mi ricordo, insomma, si sono moltiplicati nel mondo. E, da cui questo virus potrebbe essere per errore scappato. Cioè non è che per forza uno doveva addentare un pipistrello e tutta questa storia che ci hanno raccontato come alternativa a questa. E beh, sono stato preso per complottista per questo ragionamento fondamentalmente razionale, supportato anche dal fatto che nella storia dell'umanità è successo che dei virus scappassero da un laboratorio. È successo nel 76 da un laboratorio sovietico, è successo in Germania, è successo da altre parti. Non ha avuto l'effetto che ha avuto questa roba qui del Covid, ma non mi sembrerebbe niente, sono stato preso per un complottista, pur avendo fatto un 1 più 1, 2. A tutti sembra molto più normale che ci siano le persone che addentano i pipistrelli crudi, si facciano i sushi di pipistrello e in questo modo il virus fa il salto di specie. Vabbè, questa era una notazione che volevo fare, perché in realtà vabbè, la verità non la sappiamo, però possiamo fare dei ragionamenti su questi fatti. Poi niente, secondo me questo virus ci sta dicendo che viviamo un regime di, diciamo, economico-sociale abbastanza insostenibile per quello che è il pianeta, e che quindi la globalizzazione totale delle merci e delle persone fa sì che un virus possa circolare molto di più rispetto al passato. L'inquinamento fa sì che i nostri polmoni siano molto più deboli rispetto al passato. Insomma, ci sta, come tutti questo tipo di fenomeni, ci sta dando delle chiavi per capire cos'è che non, che non funziona tanto in questo sistema, che crea anche tanta disparità tra persone e zone geografiche, per tornare al discorso di prima, e che quindi ci rende tutti molto diversi di fronte a un fenomeno del genere. Però anche questa sembra un po' retorica. In realtà c'è chi ci dice che è tutto casuale, che è andata così. Io continuo a tentare di far prevalere la razionalità nell'interpretazione di queste cose, però una cosa è certa: non mi sembra proprio la poesia il mezzo migliore per affrontare questi argomenti, quantomeno appunto se legato a una cosa così attuale. Il virus parla un'altra lingua, e trasportarlo nella lingua della poesia mi sembra, quantomeno così in tempo reale, un errore che non fa altro che banalizzare il discorso che la poesia può fare su fenomeni come questi.
Ecco. Insomma, se capisco bene quello che dice Adriano, intanto il virus, se ci sta dicendo qualcosa, è che la fine del capitalismo non è la fine della vita, e ci sta anche dicendo che qualche decalogo in meno pubblicato qui e lì, con la poesia pronta a consolare tutti, forse non...
Sì, diciamo che scrivere decaloghi è una cosa che in passato aveva fatto solo Dio. Mi sembra davvero, davvero presuntuoso da parte di un poeta, diciamo, produrre decaloghi. Ma questo è il mio parere.
Gliene chiederemo ragione. Rosaria Lo Russo, dici la tua a proposito di questo tema leopardiano e zanzottiano.
Guarda Lello, se sento parlare di natura in questo periodo mi viene subito da attuare quel rovesciamento, no? Di cui si dice, quando si dice del linguaggio della poesia, perché in questa lunga fase stiamo assistendo proprio a una accelerazione, aumento esponenziale della retorica piagnona, che uniforma il linguaggio della pubblicità e il linguaggio della poesia d'occasione. D'altro canto, Jacobson Docet, la pubblicità, ha sempre sfruttato le retoriche linguistiche della poesia in maniera manipolatoria. Adesso anche i linguaggi della poesia della natura sono tutt'altro che leopardiani, sono poetese, manipolatorio, punto, retorica piagnona, buonista, naturalista, buonsensista, salutista, con la realtà dell'io sto a casa e mangio tutto il giorno, no? Quindi alla fine questa pubblicità vuole vendere la pasta, appunto, Barilla, no? Avete visto la pubblicità della Barilla, e questa poesia vuole vendere l'io del sedicente, seducente poeta, vendere il sé. Quindi la natura c'entra poco nei decaloghi, nelle poesie d'occasione, o meglio, c'entra un'idea retorica della natura che è assolutamente da rigettare. Diciamo che mi pare che si sia acutizzata anche una malattia di lungo corso che parla il linguaggio del virus, cioè quella degli anglicismi, degli anglismi, che stanno operando una contrazione spasmodica dell'italiano. E questo a che fini? Sempre manipolatori. Cioè il tecnicismo anglista è asettico. Cioè, siccome tanto noi del linguaggio del virus non sappiamo niente, la natura in questo momento più che mai è il totalmente altro di fronte al quale non ci può che essere il silenzio del mistico o del poeta che non vuole vendere sé. Ecco. E questa contrazione spasmodica, tecnicistica della lingua è brutta. È brutta e cattiva, perché in poesia ciò che è brutto è cattivo. E finisce per diventare un generatore, anzi un implementatore di panico, di angoscia, di paranoia e di ignoranza, no? E questi non li sto a nominare, ma insomma, emergenza Covid, contact tracing, step, task force, app. Essere smart è il must del lockdown, alla fine non... cioè c'è da rimpiangere per una volta, è già stato citato Montale, la melodiosa polisillabicità della poesia italiana, no? Della lingua italiana, che Montale diceva, ah, come si traduce male in italiano la... i monosillabi inglesi. In realtà qui, secondo me, Montale cambierebbe idea in questo momento. Io proprio sento il bisogno di polisillabicità, perché vorrebbero anche dire che si ricomincia a ragionare, a riflettere. Non c'è linguaggio senza lunga riflessione.
Grazie. Quindi... grazie Rosaria. Molto bella la poesia che hai scritto in diretta. Essere smart è il must del lockdown. Quindi un verso...
Beh, non è una poesia, è un una verso... battuta, dove c'è Burioni c'è casa, non è
esatto,
poesia.
Esatto,
sì, cose buffe, si ride.
Una poesia buffa, ma noi nella prima puntata abbiamo avuto il poeta buffo per eccellenza, Luigi Socci, e quindi so che siete anche amici, gli avrei fatto il verso, immagino. Comunque, adesso è il momento del secondo stacchetto, quindi lasciamo... a Corrado Fofi e a Giulia Coralli dalla regia il secondo stacchetto.
Allora, siamo tornati dopo il secondo meme che ci stava anche bene perché con l'aria un po' buffa di questi strani composti linguistici di Rosaria ci stava bene. Io passerei a Marco Giovenale per continuare questo discorso che mi pare si stia arricchendo da questa domanda apparentemente ingenua, si sta invece arricchendo e approfondendo moltissimo. Vai Marco.
Sì, io mi trovo particolarmente d'accordo con questi ultimi interventi. Sembra quasi ovvio, forse siamo un po' tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Come diceva Adriano, è molto difficile, Adriano Padua, traslare il discorso, il linguaggio del virus, quale che sia, che probabilmente non è neanche un linguaggio, è semplicemente la nostra interpretazione o sovrainterpretazione di una serie di fatti, ma è difficile che tale non sia, perché il linguaggio è chiaramente qualcosa che pertiene alla nostra identità. È come se ci si trovasse di fronte a una così tentazione continua, a parte i presenti, a reincarnare continuamente il pericolo, la necessità quindi anche di difendersi dal pericolo con una speciale modalità antivirale che in tanta parte della poesia italiana è una modalità, appunto, come diceva Rosaria, retorica, moralistica, piagnona e comunque troppo sul pezzo in un momento in cui lo stesso sguardo delle altre discipline che non sono la letteratura e la poesia è uno sguardo, per ammissione un po' di tutti, quasi accecato. Questo non significa che bisogna abbandonarsi alla cecità, ma probabilmente bisogna iniziare a usare altri strumenti, o meglio ancora a interpretare i propri desideri che già configurano altri strumenti. E qui mi collego al discorso di Fabrizio Venerandi, nel senso che vorrei operare io qui un rovesciamento, una catastrofe. Come è successo a suo tempo per la nascita della fotografia, come è successo per la nascita del digitale, come succede normalmente come è successo recentemente per tutti gli strumenti che stiamo anche in questo momento utilizzando, non c'è forse un incremento tecnologico, una creazione di uno strumento che poi cambia il nostro modo di percepire le cose e quindi ci mette in condizione di affrontare meglio una serie di realtà. È il contrario, sono le esigenze socialmente già cambiate in un corpo che è vivo e che resiste ed esiste e resiste alle aggressioni esterne a creare i desideri, i codici, le necessità che poi vengono interpretate da un tecnico che organizza e sistema una realtà appunto tecnica che dà voce a queste esigenze. Quindi nel 1839, o a ridosso di quell'anno lì, una serie di persone, un po' in tutto il mondo, poi chiaramente quelli che ricordiamo e che si sono, diciamo, incisi nella storia sono Niepce e Daguerre, tutti quanti stavano sperimentando qualcosa per fissare la luce su carta, per quindi disegnare la figura umana e la figura non umana sulla carta. Così in qualche maniera è successo anche probabilmente a ridosso della nascita del sistema internet, del sistema digitale, così è successo per la nascita di Facebook, che era nato evidentemente con altri desideri, altre funzionalità, e poi è stato interpretato da qualcuno che ha creato un sistema che poi a sua volta ovviamente retroagito sui desideri e sull'identità delle persone. E così probabilmente succederà con la poesia, soltanto che non lo sappiamo ancora, e gli esperimenti che state facendo voi, che faremo, che secondo me si fanno già da molti anni, faccio soltanto un nome, Christian Boek, e poi non dirò altro perché il discorso sarebbe troppo complesso, e sono già la chiara esposizione del fatto che prima c'è una esigenza sociale e questa qua si trasforma in un codice, e poi questo codice, questa tecnologia, questo sistema retroagisce chiaramente sulle nostre percezioni, sulla nostra identità, e ci permette di navigare in modo diverso da come abbiamo fatto fino adesso. E questa è forse anche una reazione antivirale appunto a ciò che ci circonda.
Grazie Marco, e a questo punto la parola passa per l'ultimo intervento a Maria Grazia Calandrone.
Eccomi. Allora, prima di tutto rispondo ad Adriano, no? Quando io dico che siamo tutti sulla stessa barca, evidentemente mi riferisco a questa paura della quale parlavo, no? Al fatto di avere paura e di esserci improvvisamente, a differenza di quando ascoltavamo appunto le morti in mare, improvvisamente scoperti immortali anche noi. E questo ci accomuna per forza di cose. C'è un articolo molto bello scritto da Antonella Nedda che è andata a fare una vacanza presumibilmente all'isola di Lesbo, cercando le antichità, le rovine e le atmosfere della poesia greca. Si è trovata davanti alla fila di profughi, insomma. Questo è chiaro che poi quando noi andiamo negli ospedali, poi non è vero, è chiaro fino a un certo punto, nel senso che alla fine questo virus è obiettivamente se colpisce democratico, tra virgolette, nel senso che non c'è modo di difendersi. Però io credo che sia, per questo, credo che sia il linguaggio del corpo, fondamentalmente ci ha ridotti alla assoluta coscienza della nostra mortalità, quindi al linguaggio della paura, al linguaggio del corpo, della paura madre, no? La paura di tutte le paure, che è la paura di morire. Ovviamente questa paura di morire ce l'abbiamo perché il sistema sanitario è allo sfascio, come abbiamo detto ripetutamente, e spererei che questo virus stesse intaccando la nostra arroganza di specie. Poi dalle indagini che sono state fatte, insomma, sembra che voglio dire, la natura non ha pensiero, la natura è un fatto. E quindi questo virus è semplicemente, non è né una vendetta né una possibilità, è semplicemente una conseguenza logica, meccanica, automatica delle azioni che noi abbiamo compiuto. Quindi non, mi sembra che sia una chiamata, anche per quello volevo parlare anche della responsabilità, e lo faccio in questo modo, una chiamata a ricordarci quali siano state le nostre responsabilità perché questo sia avvenuto. Abbiamo deforestato, abbiamo fatto allevamenti intensivi, e sembra che questo virus sia un risultato di tutte queste nostre azioni o omissioni, diciamo così. Per quello che riguarda lo specifico della poesia, Io credo che sono anni che dico questa cosa e ne sono sempre più convinta, anche se in questo momento no, parliamo di corpo. Allora, sono anni che io credo che i poeti debbano essere attivisti, perché le chiacchiere a questo punto della mia vita mi interessano poco. Nel senso, io credo che noi siamo chiamati, ciascuno a suo modo evidentemente, io non credo che ci siano regole, non ci sono norme, mi fanno venire l'orticaria le norme nella poesia, però credo che siamo chiamati tutti a prendere una posizione chiara sulla realtà. Ecco, questo sì. E se lo facciamo fisicamente, dimostrando con le azioni quello che scriviamo, è ancora meglio. La mia reazione personale come autrice a questa vicenda che stiamo attraversando tutti è stato fare delle lezioni di poesia ai ragazzi, delle video lezioni di poesia ai ragazzi, e poi di mettermi a fare gli stornelli, cioè di fare una specie di diario comico in romanesco che racconti Razzo De Pino, a telefonata, insomma, che racconti quello che sta avvenendo a un livello assolutamente basico e possibilmente divertente come servizio sociale, diciamo così. Ecco.
Grazie, grazie Maria Grazia. Volevo sottolineare che c'è un passaggio di quello che diceva Maria Grazia che ricorda molto delle osservazioni che avevamo fatto nella prima puntata con Gilda Policastro, e cioè questo passaggio di numero della parola morte, che quando diventa singolare, da che era plurale, ci sono stati tanti morti, invece ah, certo, la morte ci colpisce nel profondo, e ci colpisce nel profondo perché noi abbiamo, come diceva Maria Grazia, questo terrore primigenio, il primo terrore è quello della morte, perché la pronunciamo, perché le diamo un nome, ce la mettiamo davanti, e anche questo mi pare che ci riguardi moltissimo come poeti. Passiamo al secondo contributo di videopoesia. La videopoesia ci accompagna, come diceva Valerio, e come abbiamo fatto anche nella nostra stanza aperta all'inizio. Questa volta il video si intitola Ta ta ta, su testi di Eugenia Galli, la monosportiva Galli dal Pan, anche questo è un arrivo dal premio Dubito, secondo me una delle migliori formazioni di poesia con musica che c'è in Italia. Vai Giulia, vai Corrado con Ta ta ta.
Gioco da ragazzi, possederlo, vederlo percepito, adoperarlo. Avere un sesso è dato finché è fertile. Il giovane infermiere sorridente lo sa bene. Mi guarda sempre in volto, non mi guarda, mi cambia le lenzuola come un mago, le sfila e non mi sfiora. Resto ferma, di ceramica. Soltanto in ospedale ci è concesso portarci addosso un corpo anche da vecchi, ma come fosse un prestito, per poco, di passaggio. Non riesco a ricordare il nome del mio medico, del resto non lo stimo ed è un fastidio sentirlo incaponirsi sulla diagnosi. Mi dice che non riesco più a parlare, sono afasica. Il corpo in ospedale è un corpo schiavo, lontano dalla mente che lo avverte. Il medico si sbaglia, è un incapace e un ictus non può toglierti la voce. Questa parte di città non l'ho mai vista, alla finestra si srotolano i nomi delle aziende e dei negozi, certamente nomi inglesi alla moda, che noi vecchi non capiamo, ta ta ta, qui non c'è molto da fare. L'infermiere avrà 30 anni, avrà studiato, ma suppongo che nemmeno lui capisca. Mi sorride se gli chiedo una lettura ad alta voce di quei nomi. Non risponde. Io mi sento una turista in questa lingua, ta ta ta. In TV qualcuno parla di un complotto delle case farmaceutiche e dei medici. Forse è questo, forse inventano una cura per un male inesistente che non appartiene al corpo. Ti convincono inventandone anche il nome. di notte resto sola, ta-ta-ta. E per qualche folle ora si convince il personale sanitario che io renda al mondo il corpo che mi scada questo prestito ogni sera, come già nell'aldilà vivessi il sogno. Di nascosto, questa mano ancora viva mi dà gioia, mi dà voce, c'è un nome che ricordo ed è Tommaso, ta-ta-ta. Al mattino finalmente c'è una visita, ta-ta-ta. C'è mia figlia, piange forte. Mia nipote ride isterica e mi porge tra le lacrime un aggeggio tecnologico alla moda, sempre col suo nome inglese, ta-ta-ta. Da qui esce questa voce, che è la mia, ma non riesce più a parlare, perché è afasica. Ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Come detto, per eserto, c'è Tommaso, ta-ta, maso, come vaso, ta-ta-ta. Siete grazie divenute, ta-ta-ta, c'è Tommaso, come detto, come vaso. Tutto bene, porca troia. Tutto bene.
Eccoci di nuovo in diretta. A questo punto è arrivata la conclusione della trasmissione, il momento delle brevi conclusioni da parte dei nostri ospiti. Rinizia il giro Maria Grazia Calandrone, a te la parola.
Eccomi. Allora, io una pillola proprio, no? Sono stata lo scorso inverno in Bosnia e ho visto un paese devastato dal dopoguerra. Allora, ammesso che quando noi ricominceremo la vita normale con tutte le, appunto, virgolette del caso, ci troveremo in una condizione molto probabilmente di disastro, io spero che non facciamo, che i nostri giovani non facciano come stanno facendo i giovani bosniaci che se ne stanno andando in massa per vivere meglio secondo dei desideri evidentemente indotti al Nord Europa. Cerchiamo di, se possibile, di rimanere dove siamo tutti, non è che vale, io non ho un particolare amore per l'Italia, però cerchiamo di rimanere dove siamo e rimboccarci le maniche, questo sono, voglio dire.
Marco Giovenale.
Sì, Lello, grazie. Diciamo che se faceva bene Carmelo Bene a parlare del rovesciamento del motto di Lacan, secondo cui appunto il linguaggio si articola come un inconscio, diceva bene appunto, forse dovremmo un po' anche riflettere su questo punto cieco che definitivamente e decisamente questo virus ci mette al centro dello sguardo come una sorta di macchia non ricomponibile con la realtà esterna. Un po' la realtà esterna già adesso ci sta ritrascinando verso la realtà reale economica, quindi verso le strutture, quindi verso la difficoltà non soltanto nostra ma anche di tutti quelli che abbiamo intorno. Dall'altro probabilmente dobbiamo far leva proprio su questa non conoscenza per accentuare il nostro spirito di ricerca, o chiamiamolo qualsiasi altro modo, perché sempre comunque da una origine che non è tale, che partono le frecce che vanno poi, non dico a segno, ma che comunque creano nuovi codici, un po' citando anche qui Emilio Villa, non c'è origini, quindi in questa mancanza di origini, in questa mancanza di centro, probabilmente in questa mancanza di modelli, per tornare ancora anche a un altro nostro nome che è Savinio, probabilmente dobbiamo trovare la forza per dialogare e tra noi e con chi non fa necessariamente poesia e letteratura.
Grazie Marco. A questo punto Rosaria, parola a te.
Non saprei, dunque, diciamo che riesco a vedere solo l'oggi, non riesco ancora a immaginare un dopo, perché anche appunto il dopo è troppo affetto da ossimoricità, quindi non lo so. Diciamo che al presente una via che mi sembra interessante è quella di vivere un po' come in clausura, nel senso però luminoso del termine. Io diciamo che nei momenti in cui la morte si è fatta presente, la reazione per me è stata quella di leggere tanta mistica e poesia sacra. Questa volta è stato il caso della lettura completa di Rebora, per esempio, che rimandavo da tanto tempo, una lettura della poesia dell'infermità, lì ho cercato qualcosa senza trovare nulla in realtà. Però ho trovato utile la clausura monastica, cioè l'operatività quotidiana, il darsi delle regole. Mi tengo, come dire, in allenamento con la lingua, no? L'esercizio della lingua, Lello, no? Tenere in esercizio la lingua. Nel mio caso, per esempio, sto finalmente finendo il libro su Pirandello iniziato nell'85, cioè cose incredibili. Cioè mi sto mettendo a confronto con quello che è stato il lavorio di una vita per tirare le conseguenze, anche perché appunto non si sa se domani ci saremo. Quindi metto a punto delle cose che dovevo mettere a punto.
No, non c'è problema, tanto sono sempre gli altri che muoiono. Scusa, l'intervento
scarampatico. Ecco, diciamo che non ho quella sensazione. Ho una sensazione di morte molto presente. Mi ha scritto la nostra comune amica Maria Valente, immagino abbia scritto anche a voi, che è suora di clausura. Viviamo praticamente quasi nella stessa maniera.
Certo. Certo, ringrazio tra l'altro Marco Giovenale della citazione di Emilio Villa. Un'altra cosa che mi sta piacendo in queste trasmissioni, che stanno venendo fuori nomi di poeti che non sono quelli soliti che troviamo sul mainstream, no? C'è Rebora, c'è Villa, c'è stato Morselli, Bioy Casares. E adesso mi affido a un affilato intervento dell'affilatissimo Padua nel minuto che ha. Vada, affilatissimo.
Allora, io conclusioni da tirare non ne ho, perché intanto non me le posso tirare perché siamo tutti a casa, e poi perché non è il momento di tirare conclusioni, tutto è in fieri. Volevo solo ricordare anch'io due poesie, una pensando ai pipistrelli. Io ricordo una volta un concerto al Duomo di Orvieto in cui dietro al Duomo c'erano un sacco di pipistrelli. Mi sono anche chiesto perché il virus non sia partito da Orvieto. E poi ho pensato che potevano essere corvi come quelli di Toti Scialoia. Il sogno segreto dei corvi di Orvieto è mettere a morte i corvi di Orte. E un'altra poesia invece è A paura mia, di Peppino De Filippo, che parla appunto della paura di avere paura, e si finisce con il verso: a me mi fa paura solo fesso. Ecco, vi lascio a questa riflessione.
E a questo punto Venerandi chiude il cerchio e il giro.
Allora, sarò velocissimo. Io volevo rispondere a Marco, che diceva prima come il linguaggio cambi su diversi livelli, e sono d'accordo, nel senso che penso che sia un cambiamento anche estetico e di prassi. Quando nel dovere comunicare qualcosa ti venga naturale utilizzare determinati strumenti rispetto ad altri. La seconda cosa che invece volevo dire era proprio sul finale, la paura forse anche io è che nei prossimi mesi, in cui ci sarà sicuramente una contrazione di tipo anche economico, la paura che il prodotto culturale di qualunque tipo possa apparire qualcosa di superfluo, come qualcosa di rispetto all'emergenza di un qualcosa di accessorio, e in qualche modo fosse anche qualcosa che non ha retto il colpo, non ha saputo essere utile in un momento di difficoltà. Ecco, io penso che i prossimi mesi da questo punto di vista potrebbero essere pesanti.
E torniamo al tanto maltrattato Agamben e alla sua dura vita, nuda vita, no? E alla necessità di garantirsi la nuda vita, che forse ci mette nell'angolo. È stata una puntata, direi, ricchissima di spunti, come anche la prima, vero Valerio? Adesso sì. Stringiamo le conclusioni, ma perché siamo lunghi, ma...
Sì, quello che possiamo dire da questa puntata è che rispetto alla prima c'è stato più dialogo. Nella prima, forse anche perché era la prima, gli ospiti erano inseriti dentro le loro stanze. Invece qui c'è stato un uscire dalle stanze e creare questa sala in dialogo. Mi sembra che ci sia un accordo tra tutti nel rifiutare la poesia in presa diretta, la poesia retorica, consolatoria e addirittura biblica con i decalogi. C'è una critica all'infodemia, vista anche come un sintomo della paura, questo è mi sembra un dato nuovo, e l'importanza di non avere paura, oppure della paura della paura. Padua e Calandrone hanno un po' ripreso il filo di Frasca, e quindi sospendere in questo momento l'attività poetica di produzione di nuovi testi e dedicarsi all'attivismo, nel caso di Padua una critica anche serrata al capitalismo, nel caso di Calandrone anche, mi sembra. E infine i nuovi codici, ci si sono concentrati soprattutto venerandi sul codice informatico e Marco Giovenale su questo costruire un nuovo linguaggio in progress che giungerà nel momento in cui sarà matura la richiesta sociale e anche la sintesi operata dai tecnici.
Bene, siamo alla fine, prima dell'ultimo contributo, lasciate che io e Valerio, Argo TV e Autoanalfabeta University of Utopia, ringrazino tutti quelli che non si vedono e che sono tanti ormai che ci hanno permesso di fare questa cosa. Abbiamo avuto probabilmente qualche problema tecnico, potremmo dirvi che l'abbiamo fatto apposta perché siamo punk e voi dovreste crederci, quindi ve lo diciamo e per favore credeteci, tanto l'arte è performativa. Grazie alla regia di Corrado Foffi e Giulia Coralli. Corrado Foffi ci ha dato anche la sigla molto genovese e catastrofica che apre Catastrofi. Grazie al nostro direttore di produzione Andrea Capodimonte, detto Capo ovviamente. Grazie alla nostra segreteria di redazione Annalisa Prestianni, che è anche la nostra regina dei social, Vista Lubabì. Grazie all'ufficio stampa di Valeria Memè. Grazie alle musiche originali di Loris Cericola per la sigla e di Frank Nemola per i Memè. Grazie alla grafica molto 1970-2070 di Francesca Torelli, e ringraziamo ovviamente Thomas Zante e Giacomo Del Bell, poi Francesca Gironi, Clara Giangaspero, Gabriele Palazzo, Radia Fragola, Usma Radio, Giacomo Alessandrini e Natalia Paci, che sono stati tutti assieme a noi chi per aiutarci tecnicamente, chi come Radio Fragola e Usma Radio per rilanciarci nei prossimi giorni in differita. Vi ricordiamo che Catastrofi, stati di eccezione televisibili, è un programma di Web TV, di Argo Web TV e Autoanalfabeta University of Utopia in collaborazione con Zibra Poetry Festival di Berlino, il Festival di Poesia La Punta della Lingua di Ancona e il Festival di Cinema Corto Dorico. Siamo in tanti, grazie davvero della vostra generosità di essere stati con noi a parlare, cari amici poeti e poete. Grazie a quelli che ci hanno guardato e hanno avuto pazienza di seguire una trasmissione assai poco di intrattenimento. Noi ci siamo divertiti moltissimo, vi aspettiamo mercoledì prossimo per il primo evento speciale di Catastrofi. Ce ne saranno tre, incontriamo un solo ospite, li abbiamo cercati al di fuori della letteratura e della poesia in buona misura. Inizieremo con Luigi Cinque, la natura selvaggia del virus. Con me ci sarà una bravissima artista, Petra Magoni, probabilmente faremo anche un po' d'arte, un po' di performance, vedremo come vanno le connessioni. Poi riprenderemo da mercoledì prossimo con la programmazione diciamo standard di Catastrofi, stati di eccezione televisibili, con una trasmissione dedicata alla pandemia e all'editoria. Quindi ci avviciniamo sempre più al contesto. Grazie a tutti e arrivederci.
Grazie a tutti.
Mercoledì. Grazie, ciao.
Grazie, grazie a lei.
Ciao. Grazie anche
sui social.
Grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito online e i tantissimi che hanno commentato nella chat.
chamada geral. Avisam-se todas as polícias. Fugiu um homem. Tem olhos muito abertos, duas mãos, dois pés. Caminha persistentemente. Atenção, supõe-se que é perigoso. Sinais particulares. Baixa-se com frequência para fazer festas a um gato. Apanha folhas caídas antes que o varredor as leve. Gosta de tremoços. Atenção, gosta de tremoços. Repete-se. Avisam-se todas as polícias. Anda um homem à solta. À solta. Atenção, tem-se como certo que é realmente perigoso. Os aeroportos já estão sob vigilância permanente. Tudo está a posto. Não poderá passar por nenhuma fronteira que seja conhecida. Insiste-se. Avisam-se todas as polícias. Anda um homem em liberdade. Atenção, em liberdade. Delações muito recentes permitem afirmar que fala com frequência. Todo cuidado é pouco. Consta também, embora sem referências concretas, que está sempre presente nos locais os mais suspeitos. Apela-se para o civismo de todos os cidadãos, para a denúncia rápida e eficaz. Há recompensa. Insiste-se. Atenção, atenção. Anda pelo país um homem livre. Não se sabe o que fará. Existe quem ouvir que atire imediatamente. É urgente. Atenção, atenção. Chamam-se todas as polícias. Uma informação da máxima importância. Relatórios afirmam que frequentemente sorri com extrema virulência. Repete-se o apelo. Atirem para matar. Nada de perguntas.
Thank you.